Jazz Peanuts.
Bentornati dopo settimane per la pausa delle lauree, la pausa della Pasqua, quindi auguri al ritardo, e le nostre pause fisiologiche di 2 settimane tra un episodio e l'altro, e siamo di nuovo qua per parlare di un nuovo jazzista. Ovviamente voi avete già letto il titolo, ma io farò finta di spoilerarvelo ora. Quindi sono contentissimo di parlarvi del maestro della tromba. Forse assieme a Baker e a Louis Armstrong è il più famoso che abbia mai suonato il jazz. Ha composto 103 album e stiamo parlando di Miles Davis. Tutte le puntate che abbiamo registrato fino ad ora erano fatte da informazioni prese da più siti, quindi mischiavo varie tipologie di informazione, mettevo assieme interviste, perché appunto in alcuni casi come Franco Cerri non c'erano tutte queste informazioni. Ecco, per Miles Davis è proprio l'opposto. Ho voluto apposta prendere tutte le informazioni da Wikipedia, perché era così lunga anche solo la lista di informazioni su quella pagina che ho dovuto tagliare 3/4 delle cose. Quindi sì, lo ammetto subito, quello che state per ascoltare è puro ed esclusivamente contenuto preso da Wikipedia e un po' romanzato. Ovviamente per quanto riguarda la sua vita, perché per la birra e per il film invece è tutta un'altra storia, ma ci arriveremo. Postilla della postilla, visto che tutte queste informazioni sono state condensate e tagliate da un sito solo, questa puntata sarà abbastanza lunga, però vabbè dai, vi terrò compagnia con più canzoni e poi si tratta di Miles Davis, obiettivamente c'è da ascoltare quello che ha fatto. Partiamo subito con le prime informazioni. Era un po' l'incarnazione della frase inglese less is more, quindi meno è di più. Si attenne infatti a questi principi anche quando il periodo storico aveva completamente cambiato le redini del jazz. Infatti anche negli anni al bebop lui ha suonato così. Oppure anche quando si circondava di solisti come Coltrane o Adderley, che utilizzavano tutta un'altra tecnica, mentre lui suonava quelle poche note giuste e riusciva a cambiare il tipo di jazz suonato ogni decade che passava. Ovviamente alla base di tutto questo c'era una solida preparazione teorica, teoria che aveva studiato soprattutto durante il periodo passato alla Juilliard, ma ne parleremo in futuro. Durante questo periodo posso già spoilerarvi che ha studiato sia la musica colta europea che quella della sua gente, quella delle persone di colore che tramite blues e il jazz potevano narrare le proprie storie. In tutte le sue dichiarazioni Davis ha posto sempre un forte accento sull'aspetto stilistico della sua concezione della musica. In buona sostanza Miles non aveva alcun dubbio che la musica dovesse essere un veicolo di un'idea. E ancora una volta devo trovare a dire che dissentiva rispetto alla massa, sì, perché il resto dei musicisti a lui contemporanei in realtà erano relativamente dominanti rispetto alla musica che suonavano e la utilizzavano come veicolo di un messaggio a parte. Con questo approccio quindi la musica era al centro del pensiero creativo, mentre Miles aveva il musicista e l'idea al centro della musica. Però a essere sinceri anche la materia economica e soprattutto dell'affermazione del sé ha giocato un ruolo fondamentale soprattutto nella parte finale della carriera di Davis, perché era sì un artista che metteva il sé al centro, ma ogni tanto è stato anche un artista venduto rispetto alla musica che suonava. Avendo suonato per un sacco di decenni, si è trovato spesso nel bivio tra la coerenza e scegliere di essere un artista alla ricerca della musica e quindi con una propria affermazione nuova, e ovviamente ha preso la seconda strada. Ma non è tutto così negativo, e infatti è difficile non riconoscere a Davis un ruolo di innovatore e di genio della musica. Era dotato di uno stile inconfondibile e aveva un'incomparabile gamma espressiva, suonava di tutto, ma veramente ogni tipo di jazz. Giusto per fare una lista della spesa, ha preso parte a movimenti come il bebop, poi è stato tra gli ideatori del cool jazz, dell'hard bop, del modal jazz, del jazz elettrico e del jazz rock. Lo possiamo un po' considerare come un laboratorio vivente che consentì non solo lo sviluppo della musica contemporanea a lui, ma delle generazioni di jazzisti futuri e ancora più avanti di noi. Tutto questo con un carisma dell'uomo che non l'ha mai abbandonato, infatti oltre a essere un grandissimo produttore musicale, è anche diventato un attento costruttore della sua immagine e infatti opportunamente e sapientemente sceglieva nel corso degli anni i vestiti, i look, gli abiti firmati. Era come se costruisse intorno al vestiario una sacralità rivoluzionaria e infatti è diventato anche icona della cultura pop, dell'industria dello spettacolo e anche dei mega concerti. Ma direi che qua le parole stanno volando troppo velocemente, quindi mi do un freno e vi faccio presentare chi sia realmente Miles Davis tramite la voce di un altro jazzista, un cantante italiano dal nome Gegé Telesforo.
È un artista contemporaneo, un uomo di 60 anni che suona la tromba sin dagli anni 40. Miles Davis ha suonato qualsiasi genere musicale, dal jazz alla musica contemporanea alla musica pop. Le sue scelte sono sempre state controcorrente, eppure Miles è sempre riuscito ad imporre la propria musica. Oggi Miles Davis è semplicemente The Man with the Horn, l'uomo con la tromba sempre alla ricerca della nota perfetta.
Miles nacque da una agiata famiglia afroamericana ed era figlio di Miles Davis II, che era un affermato dentista di St. Louis, e la madre, Cleo Henry, era un abile pianista. Infatti lei avrebbe voluto che lui iniziasse a suonare uno strumento come il pianoforte o il violino, ma all'età di 13 anni suo padre gli regalò una tromba. Potremmo tranquillamente concluderla qua dicendo «e da questo momento è storia, però direi che vi tengo compagnia ancora un po'». Anzi, facciamo così, visto che è da un po' che non stiamo facendo puntate, vi tengo compagnia ancora per un bel po'. Un'altra curiosità sulla sua infanzia è che il suo insegnante, un certo Elwood Bunken, non gli permetteva di suonare usando il vibrato, che tra l'altro è la cifra stilistica di Miles Davis, e pensate che lo bacchettava sulle mani tutte le volte che lo faceva. All'età di 17 anni, nel 43, Davis fece la prima esibizione in pubblico con il gruppo di Eddie Randall, che erano i Blues Devils. Durante quell'anno, tra l'altro, un altro musicista offrì al giovane Miles l'opportunità di unirsi all'orchestra itinerante che era in città, ma la madre Davis si oppose fino a che Davis non avesse completato almeno l'ultimo anno di scuola. Ma il passo fondamentale per la sua carriera è stato fatto l'anno successivo, nel settembre 44, quando si è trasferito a New York, che era pullulante di sale da ballo e di locali notturni, che quindi rendeva il centro del jazz nel mondo la grande mela. Lì il suo scopo era suonare con Charlie Parker, e una volta entrato nel giro del jazz newyorkese, Davis diventò presto insofferente delle lezioni della Juilliard, quella di cui vi parlavo, perché l'approccio tradizionalista, ovvero alla musica classica in particolare, gli sembrava troppo bianco per le sue origini e per il tipo di musica che voleva suonare. Ovviamente incontrerà Parker, e con Bird, il soprannome di Parker, realizza diverse incisioni. Passerà parte degli anni successivi a fare tour con lui in giro per tutta l'America. Ma già alla fine del 48 i rapporti all'interno della formazione di Parker iniziavano un pochino a deteriorarsi, questo a causa del comportamento sempre più errato di Bird. A questo punto Davis si stacca e cerca di realizzare dei dischi da solo, ed è il 48 quando con la casa discografica Capitol Records incide il suo primo disco. Si tratta di Birth of the Cool, che è destinato a dare il nome della corrente detta Cool Jazz. Ma non pensate che sia stata una passeggiata per il giovane Miles. Infatti queste registrazioni, che erano tra il 49 e il 50, sono state pubblicate solamente nel 57. Dal punto di vista musicale, questa esperienza, che fu riconosciuta dal grande pubblico solo dopo alcuni anni, fu l'inizio dell'era post-bebop. Quindi voi pensate quanto con un album solo abbia cambiato la storia di un genere musicale. Pochi artisti possono dire di averlo fatto. Ma direi di farvi sentire qualcosina direttamente dalle sue corde.
Because you came out of slavery, you play on the beat.
No. I have nothing to do with it.
All right.
I told a school teacher of mine like that in Juilliard. She started talking about, the black people were the spawns of the night, and they say that's where the blues came from. So I raised my hand. I said, listen, my father's rich, my mom is good looking, right? And I can play the blues. I never suffered.
Gli inizi degli anni 50 sono però il primo periodo di graduale sparizione dalle scene di Miles, succederà anche in futuro, ve lo anticipo. Fu questo il periodo in cui per diversi anni lui era debilitato da una serie di dipendenza dall'eroina che era stata contratta nel 50. Suonando nei jazz club di New York, Davis frequentava spesso tossicodipendenti, che tra l'altro molto spesso erano musicisti come lui, quindi le occasioni per avvicinarsi a quel mondo non gli mancavano di certo. Lo citavamo prima e l'abbiamo citato anche in altre puntate, Parker e addirittura Herbie Hancock hanno avuto grandi problemi di dipendenza da droga. Come in ogni problematica c'è da scavare a fondo, e oltre all'aspetto ambientale furono molti i fattori personali che favorirono la caduta di Davis nella tossicodipendenza. Sì, perché dal punto di vista professionale Birth of the Cool fu inizialmente un grande successo di critica, ma non di pubblico, e nello stesso tempo lo stile cool che Davis sentiva di aver inventato portava al successo soprattutto formazioni di musicisti bianchi, che erano tra l'altro spesso dei collaboratori di Davis, quindi questo lo digeriva malissimo lui. Direi perciò di regalarvi un capolavoro dall'album Birth of the Cool, e vorrei fare una cosa, a parte un paio di brani, in questa puntata non vi dirò mai il titolo della canzone, sapete perché? Perché voglio che la cerchiate su Spotify e quindi che l'ascoltiate anche voi assieme a me. Non sapete come trovarla? Beh, Shazam vi darà una mano sicuramente meglio di me.
Thank you.
Rieccoci qui e rieccoci anche dal punto di vista della vita di Miles. Sì, perché nel 49 Miles intraprese una tournée a Parigi in cui incontra l'attrice Juliette Greco, di cui si innamorò perdutamente. Quindi dover tornare poi a New York lo rese ancora più dipendente dalla droga e quindi fu il vero inizio del deterioramento del suo primo matrimonio con Irene. Ah sì, perché ovviamente non l'ho ancora detto, ma era sposato quando si è innamorato di Juliette. Comunque, oltre a questo, come se non bastasse, quello che lo fece veramente stare male fu il paragone tra quanto erano rispettati e tributati i jazzisti in Francia e quanto in realtà erano relativamente disinteressati i pubblici americani. A queste due cause Davis attribuisce la principale motivazione che scatenarono la sua tossicodipendenza. Miles si rese conto di non poter più fare a meno dell'eroina a partire dall'inizio del 1950. A Los Angeles, mentre era in tour, fu arrestato per detenzione di droga e tra il 52 e il 53 la sua dipendenza iniziò a nuocere non solo alla sua capacità di vivere, ma proprio a quella di suonare. E come se non bastasse, divenne tra l'altro di pubblico dominio questa cosa, quindi lo distrusse anche a livello mediatico. Ma accortosi della sua situazione precaria, intraprese lui stesso diversi tentativi di disintossicazione. Ebbe successo solo nel 54, quando, tornato a St. Louis, riuscì a vedere la vera vittoria rispetto a questa fase acuta della dipendenza, perché venne aiutato e incoraggiato da suo padre. In seguito, per evitare di ricadere, si isolò completamente dal suo ambiente per diversi mesi, quindi pensate a un jazzista che non va a suonare. Nonostante questi problemi, comunque tra il 50 e il 54 ebbe una copiosa produzione discografica e collaborò con molti importanti musicisti. Fu durante questi anni che Davis iniziò ad utilizzare sistematicamente la sordina Harmon, che era tenuta tra l'altro molto vicino al microfono, e questo è quello che caratterizzerà il suo suono fino al periodo elettrico. Non è passato molto dall'ultima volta che l'ho detto, ma anche in questo caso ha creato un nuovo stile, sì, perché stiamo parlando del hard bop, quindi era una sorta di jazz meditativo. Con questi silenzi e gli spazi fra le note che metteva, andava a esaltare le atmosfere come nessun altro tipo di jazz fino a quel momento. Questi dischi furono fondamentali per la personalità artistica di Miles, che nel corso di un periodo si focalizzò solo sulle tormentate vicende personali, e grazie alla musica riuscì ad uscirne. È in questo periodo che Davis fece il ritorno a New York e formò il suo quintetto stabile, in cui recuperava dei brani tradizionali degli standard del periodo pre-boppistico. E poteva da quest'unione uscire un disco tranquillo e senza importanza a livello di jazz? No, ovviamente, perché nel 55 si forma il gruppo ed esce l'album di esordio con la Columbia, Round About Midnight, che rappresenta un'altra pietra miliare di questi fortunatissimi anni. Ma come tutte le belle storie, anche questa arriva a un termine. Infatti nel 57 Davis scioglie la band a causa dei problemi che la tossicodipendenza causava ad alcuni dei componenti del gruppo. Ma anche in questo caso, come una fenice, è risorto ed è tornato in Francia, dove trovò Juliette e incise la colonna sonora del film di Louis Malle, Ascensore per il patibolo. Tra l'altro lo fece con un innovativo procedimento di composizione istantanea. L'incisione fu ricavata dal materiale sonoro quasi completamente improvvisato, nato mentre i musicisti guardavano le scene del film. In una sorta di spola tra la Grande Mela e la capitale francese, ritorna a New York e incontra Coltrane, che nel frattempo si era disintossicato. Venne perciò riassunto e prende forma al nuovo sestetto, che entra in studio nel 58 per incidere Milestones. Musicalmente questo disco contiene sia il passato che il futuro del jazz. Davis dimostra infatti di essere in grado di suonare sia il blues che il bebop. Ma il vero capolavoro è la traccia che dà il nome al disco, una composizione di Davis basata sui modi dorico ed eolio, in cui egli si esprime con uno stile di improvvisazione che è estremamente melodico. In questo caso ve la spoilero perché ormai ve l'ho detto, non possiamo fare a meno di ascoltare Milestones. tratta forse di uno dei periodi più florei della carriera di Davis, perché nel marzo del 59 torna in studio con un sestetto riarrangiato e da quella seduta sarebbe nato l'album considerato il suo capolavoro per eccellenza. Registrato in appena due sessioni e improvvisato dal gruppo sulle scheletriche strutture armonizzate che, tra l'altro, aveva creato Davis con Evans, nasce Kind of Blue, che rivoluzionerà il jazz in generale. Quindi dopo Birth of the Cool si tratta di un ulteriore concept album, o meglio, di un manifesto, sì, perché questo inaugurerà l'età del jazz modale. Ma Kind of Blue rappresenta l'occasione in cui tutte le componenti si fondono in un'opera compiuta. Parliamo di un album che è tra i capolavori più venduti del jazz e ancora ritenuto il migliore. Sembra che Kind of Blue abbia influenzato ogni musicista, ma non solo jazz, di ogni tipo di musica, e ancora oggi rimane un pilastro fondamentale nel mondo della musica. Ma lo stesso anno c'è anche una nota amara, sì, perché durante una pausa fuori dal Birdland, che era un club di New York, Davis venne pestato dalla polizia e quindi arrestato. Molti testimoni assisterono alla scena e la versione dei fatti che essi diedero contribuì a far cadere le accuse di resistenza pubblico ufficiale dopo diversi dibattimenti. Miles, tra l'altro, che attribuiva la sua aggressione a motivazioni razziali, citò la polizia di New York chiedendole $500,000 di danni, che per l'epoca era una cifra ancora più grande di quanto possa esserlo ora. Più che a livello giuridico, questo episodio lasciò in lui una ferita interiore che non si sarebbe mai più rimarginata, e lui stesso fa risalire a questo episodio buona parte del deterioramento del proprio atteggiamento verso il mondo, e per il resto della sua vita Miles fu accompagnato dalla sensazione di essere sottovalutato per motivi razziali. Molti degli atteggiamenti, di volta in volta scontrosi e clamorosi, che assunse negli anni successivi, paiono spesso avere questa percezione come bersaglio diretto o indiretto. Questo, sommato a Kind of Blue con il grande successo che ebbe, fece prendere a Miles una pausa dal suo gruppo e, a sua volta, il gruppo prese una pausa da lui stesso. Durante la prima metà degli anni 60 Miles non fu mai senza un gruppo e continuò a incidere album di successo. Gli mancava però un gruppo stabile che facesse da veicolo sicuro all'impronta stilistica che stava perseguendo nel corso degli anni. Secondo voi posso parlarvi di Kind of Blue senza mettervi una canzone direttamente dall'album? Ascoltate qua.
Thank you.
Nel 63 ci fu un altro passo fondamentale per la carriera di Davis, sì, perché cambiò interamente la sezione ritmica e prese nel suo gruppo anche Tony Williams e il pianista Herbie Hancock. Lo stile del nuovo gruppo si allontanava dall'approccio dell'improvvisazione tipico dell'hard bop e stabilì uno stile che venne da alcuni chiamato free bop o anche time no changes. Si tratta di uno stile in cui l'esecuzione si concentra sul tempo e sul ritmo, mentre la parte armonica viene sviluppata in maniera modale. Fu probabilmente alla base di questo spirito di modernità che a partire dal 67 nei concerti dal vivo il gruppo iniziò a suonare tutto il concerto in un unico set, in cui un pezzo terminava e veniva subito seguito da un altro, senza annunci e senza nessun tipo di stacco. Ovviamente questa mossa venne criticata da molti, non c'è bisogno di dirlo. Poco dopo tra l'altro incontrò la cantante Betty Mabry, che divenne la sua seconda moglie alla fine del 67, da cui divorziò nel 69. Davis però attribuisce, nonostante i pochi anni di matrimonio, a Betty parte del suo merito per aver fatto attirare la sua attenzione sulla musica rock e avergli fatto conoscere Jimi Hendrix. A partire dal 60 l'avanguardia del jazz fu rappresentata dai musicisti free. Davis si interessò brevemente al fenomeno, abbastanza per capire di non avere in esso nessun interesse. Nel corso degli anni, la sua freddezza e il suo disinteresse al fenomeno del free non fecero che crescere. I motivi furono molti, e Davis non ne fece mai segreto. Il più epidermico fu la sua perdita di favore presso le elite intellettuali che interessavano al jazz, e che l'avevano fino ad allora colmato di quell'attenzione che ora cominciavano un pochino a dedicare alle avanguardie. Mentre a livello ideologico, Davis ebbe a descrivere quel periodo come una macchinazione montata da critici bianchi a spese della musica nera, un modo per spingere in un vicolo cieco elitario ed intellettuale tutta una generazione di musicisti. Entriamo così in un periodo detto Electric Miles. La transizione di Miles alla fusion fu, come hanno dimostrato recenti pubblicazioni di raccolte, assai più graduale di quanto la discografia originale abbia lasciato supporre per molti anni. Alla fine degli anni 60 l'industria musicale attraversa un'importante trasformazione dovuta tanto alle trasformazioni sociali e tecnologiche quanto all'ingresso di un'imponente massa di giovani nel mercato musicale. Improvvisamente un disco che vendeva 60.000 copie, che tra l'altro è una media che non aveva mai faticato a tenere Miles, e che negli anni precedenti veniva considerato un discreto successo, divenne poco attraente rispetto ai volumi che potevano raggiungere le incisioni che si rivolgevano al pubblico giovane. È in questo contesto che il jazz non era più ritenuto commercialmente attraente. Se non bastasse questo, un ulteriore ostacolo era, ed è ancora oggi, costituito dalla dimensione artigianale della produzione e della fruizione del jazz, che cozzava contro le necessità di un settore che guardava ormai a un tipo di produzione che era a livello industriale una promozione tramite eventi. È in questa atmosfera che fece nascere i progetti per l'incisione di In a Silent Way e Beaches Brew, e per incidere questi assunse tra l'altro un giovane pianista che era Armando Ciccorea. Forse sapete di chi stiamo parlando. In particolare ci tengo a dire che per la sessione di Beaches Brew, la post-produzione di lavoro in studio furono imponenti per l'epoca. Si fece ricorso a delle modifiche ed inserimento di loop, al punto che l'intera introduzione di Pharaoh's Dance fu creata in studio. La pubblicazione di questo album con il titolo Shock Beaches Brew, che significa letteralmente brodo di cagne, mi spiace per il termine ma è questo, e Beach è anche un altro modo volgare per indicare una donna nell'inglese afroamericano, e la sua copertina psichedelica non passarono di certo inosservati. Secondo alcuni infatti Beaches Brew è l'album di jazz che ha venduto più copie, mentre altri hanno contestato questi dati, e alcuni non hanno detto che si tratta di jazz. Sicuramente fu il primo disco d'oro di Davis e vendette più di 500.000 di copie, proiettando Miles tra le stelle della scena del rock. Il 70 è un altro anno importante per la carriera di Miles, sì perché in questo anno diede notevole contributo alla colonna sonora del documentario sul grande pugile afroamericano Jack Johnson. Era Miles stesso un appassionato di pugilato, e si presentò anche ad un festival rock dell'isola di Wight, davanti a 600.000 spettatori, e ricominciò a cercare un'occasione discografica con Jimi Hendrix, con il quale aveva in più occasioni suonato privatamente. Purtroppo però la morte di quest'ultimo pose la fine a questi progetti. Siamo così a metà degli anni 70, quando Miles cominciò a ridurre la sua produzione discografica. Big Fun, del 74, era un doppio disco contenente due lunghe jam session che erano state registrate però precedentemente, tra il 69 e il 72. Dopo questi album Miles non avrebbe più registrato nulla fino agli inizi degli anni 80. Nel 75 Miles era tormentato da diversi malanni, aveva diabete, artrite, borsite, ulcera, problemi renali, insomma era depresso, malato e aveva ricominciato a drogarsi. Era ricaduto nel baratro soprattutto con la cocaina, la marijuana e i narcotici e beveva in maniera smisurata. I suoi concerti di quegli anni venivano regolarmente stroncati anche da critici che lo avevano sempre sostenuto. Nel 75, al suo arrivo in Giappone per una tournée, Miles era sull'orlo del collasso fisico e mentale, e nemmeno la vodka e la cocaina riuscivano più a tenerlo in piedi. Per i problemi fisici e mentali che aveva anche la fusion che egli aveva inventato dilagava, ma non gli pareva giusto che molti dei suoi ex musicisti ne godessero i frutti, e gli sembrava anche di non ricevere abbastanza riconoscimenti. Miles si ritirò dalle scene e smise addirittura di studiare e di esercitarsi, e i 5 anni che seguirono sono ricordati nella sua autobiografia come un periodo annebbiato di dipendenza dalla droga, di comportamenti psicotici e di graduale, crescente isolamento che lo portarono lontano da tutto e da tutti. La maggior parte dei suoi amici lo abbandonò quando egli iniziò a trascorrere le giornate segregato in casa, guardando la televisione e drogandosi. La sua assenza fece grande clamore e la sua leggenda crebbe in questo modo. La Columbia pubblicò alcuni album antologici, grazie ai quali Miles si piazzò tra i primi 10 trombettisti della classifica di Downbeat del 79. Solo in quell'anno iniziò a rinunciare progressivamente all'auto-isolamento e fu aiutato in particolare da 2 persone. Sul piano personale da Cicely Tyson, che era un'attrice diventata famosa grazie allo sceneggiato televisivo Radici, e su quello professionale dal produttore George Butler, che lo conosceva dai tempi della Blue Note. Furono loro a convincere Davis a disintossicarsi e a riprendere a suonare la tromba, cosa che si rivelò ancora più difficile del previsto, a causa appunto della lunga inattività che l'aveva fatto perdere l'imboccatura. All'inizio degli anni 80 però Miles era pronto a formare un nuovo gruppo. Il primo album del ritorno, The Man with the Horn, è dell'81 ed ebbe un discreto successo commerciale. Nello stesso anno Davis si sposò con Cicely Tyson, che l'aveva aiutato a uscire dalla crisi e lo spingeva a disintossicarsi. I due avrebbero divorziato però nell'88. Davis era perciò tornato a una forma di concerto convenzionale, abbandonando i concerti privi di interruzioni che aveva introdotto pochi anni prima. La sua salute però si era rivelata estremamente malferma, soffrì per un certo tempo di una paralisi al braccio e dovette quindi sottoporsi a diverse cure disintossicanti. Nel 90 vince il Grammy Award alla carriera. Miles continuò incessantemente a suonare fino agli ultimi anni della sua vita, con formazioni in costante avvicendamento. Gli ultimi concerti in Italia sono stati tenuti a Roma il 23 luglio e 24 luglio del 91. Le sue ultime 2 registrazioni, entrambe uscite postume, sono state l'album Dubop dove per l'ennesima volta si avvicinava a un nuovo genere musicale, l'acid jazz. Era un jazz che mischiava un po' di funk e un po' di rap. Il 28 settembre del 91 però un attacco di polmonite, a cui le sue complicazioni dovute al diabete fecero seguire due colpi apoplettici, lo stroncarono all'età di 65 anni a Santa Monica, in California, poco dopo il suo ultimo concerto all'Hollywood Bowl. Bene, direi che abbiamo parlato abbastanza della vita di questo jazzista, che si capisce che mi piace un pochino, sì dai, credo che si capisca. Quindi direi di passare a un'altra fase del podcast. So che ormai siete inebriati dalla musica di Davis e dalla sua storia, ma passiamo ai film. E quale film se non I Guerrieri della Notte? Davis era dotato di una personalità notoriamente laconica e anche molto difficile. Spesso era scontroso e infatti veniva chiamato per questo il Principe delle Tenebre, che era un soprannome che alludeva anche alla sua voce roca e raschiante. Da questo nome perciò ho pensato che la sua vita, il suo carattere e il nomignolo erano adatti per il film I Guerrieri della Notte. Traendo largamente spunto dal romanzo The Warriors, che era di Urich, lo straordinario regista Walter Hill firma questo incredibile western metropolitano che è ambientato tra le scure e pericolosissime strade di New York. Si tratta di un film visionario, crudo, a tratti anche virtuoso, e lo sguardo di Hill è focalizzato solo e unicamente nella narrazione distaccata del viaggio di un gruppo di uomini verso la salvezza agognata, affondando completamente le zanne in una profondità per mostrarci scorci di una realtà urbana che in alcuni punti sfiora addirittura il distopico, se non lo scenario post-apocalittico. Ma di che film si tratta? Si tratta di un film in una New York dominata e straziata dalla guerra tra le gang, ognuna caratterizzata dalla propria e peculiare divisa di riconoscimento. Il capo della banda più importante della città decide di indire un grande raduno pacifico in un parco del Bronx per poter discutere l'idea di stabilire in un periodo di tregua generale e poter creare un'unica banda organizzata per assicurarsi definitivamente il controllo della città. Durante il discorso del carismatico leader dei Reeves viene sparato a tradimento un colpo di pistola che ne provoca la morte e quindi lo scoppio del caos generale. A pagare il prezzo dell'infame gesto sono i Warriors e una rispettata gang di Coney Island, che viene ingiustamente accusata dell'omicidio di Cyrus. Da qui in poi ci sono una serie di peripezie che i guerrieri dovranno affrontare per tornare nella propria zona di competenza, metto in cui saranno costretti a fronteggiare la sfida finale per ristabilire il loro onore macchiato. Direi perciò di abbandonare la parte della trama per dirvi perché questo particolare cult venga quasi sprecato ad essere definito solamente cult. È un film del 79 ambientato nello stesso anno e vede diverse fonti ispirative. Vabbè, innanzitutto sembra doveroso notare il fenomeno delle bande giovanili di New York, che erano in quel periodo dilaganti. E oltre a questo c'erano anche le varie divise delle gang, che erano eccentriche, ed è la pura riproposizione di configurazioni realmente esistenti. A livello letterario abbiamo già detto che il regista Hill si fosse ispirato a un romanzo omonimo di base, ma prese inoltre a piene mani l'idea classica dell'anabasi di Senofonte. Quindi elevare a capolavoro quello che altrimenti sarebbe potuta passare come una banale rivisitazione in chiave moderna è la qualità stilistica che viene impressa da Hill. Il film vive nella totalità delle sue scene memorabili e spettacolari invenzioni visive. Basti pensare all'apertura, quando assistiamo alla presentazione del soggetto attraverso l'utilizzo di un montaggio alternato da antologia del cinema. Utilizzavano infatti stacchi anche di stampo fumettistico e il regista introduce alla realtà delle bande di strada il coinvolgimento dello spettatore. E ovviamente è geniale anche la narrazione, sì, perché l'idea è quella di affidare la narrazione ad un'anonima speaker radiofonica che commenta fuori campo informando lo spettatore di tutti gli spostamenti dei guerrieri, ovvero i Warriors, e del susseguirsi degli eventi riprodotti nel film. All'interno del film c'è un peculiare senso di giustizia, sì, perché ci sono i vari codici d'onore tra le bande. E per confermare il punto di vista del regista è anche importante ricordare che il frangente in cui i nostri antieroi stanno tornando verso casa a bordo della metropolitana è appunto quello disastroso di New York. Sedendosi di fronte a un gruppo di ragazzi di diversa e più alta estrazione sociale, ci si rende conto immediatamente di come egli in verità voglia far capire di essere più vicino e solidale alla realtà della vita di strada piuttosto che alla vacua apparenza borghese dell'ambiente newyorkese. Non penso ci sia altro da aggiungere, quindi prepariamoci ad affrontare tutti assieme un omerico viaggio di redenzione guardando il film I Guerrieri della Notte. Però basta parlare, adesso ho la gola secca, non ce la faccio più, quindi direi di parlare della birra del giorno. Parliamo della Scottish Strong Ale. è una birra profondamente maltata con un gusto di caramello evidente, mentre in seconda linea possiamo anche sentire degli aromi tostati ed affumicati, che aggiungono quindi una complessità ad una birra apparentemente leggera. Questo è Miles Davis. Il colore della birra va dall'ambrato scuro a marrone scuro, spesso con riflessi un pochino rubino. Il sapore del luppolo dovrebbe essere molto basso, mentre l'impressione di malto dovrebbe essere predominante, mentre al palato sentiamo un corpo pieno con una spessa e quasi masticabile viscosità, un po' come la musica che ha contraddistinto tutti i decenni di Miles Davis. È una birra ricca e maltata, che dà una reminiscenza di dopopasto. La complessità data da malti accessori proviene anche da quella che si potrebbe definire una sensazione di birra a una sola dimensione. Adesso non mi voglio continuamente ripetere, ma questo è proprio Miles Davis, cioè è la birra fatta su di lui. Si tratta di una birra che è molto richiesta nella sua regione natia, ovvero in Scozia, perché ha l'utilizzo di un abbondante malto, una fermentazione e uno stoccaggio a bassa temperatura, che quindi sono ottimali in quella zona. Il fatto che il luppolo poi non è prodotto in Scozia era una cosa molto costosa all'inizio e ha fatto sì che il suo uso in questo stile di birra sia sempre stato ridotto al minimo, e quella piccola nota di affumicato di malto può aggiungere profondità, anche se il carattere affumicato dovrebbe essere originato dal lievito, quindi non capiamo perché, ma è estremamente affumicata. Io non lo dico più, ma mi sembra di bere la discografia di Miles Davis, quindi direi che con questa informazione spero di avervi un pochino incuriosito su The Scottish Strong Ale, di farvi vedere i Guerrieri della Notte e di ascoltare i vari periodi di Miles Davis. Magari poi alcuni vi piaceranno, alcuni meno. Vi confesso che l'acid jazz non mi fa impazzire, e quindi non pretendo che piaccia tutto quello che ha fatto. Alcuni album sono complessi, alcuni album possono non piacere, ma mi raccomando, ascoltate questa pietra miliare del jazz. Partendo dalla base di scontrosità di Miles Davis, direi di farlo arrabbiare a livelli bestiali, chiudendo la puntata con un brano di un altro trombettista famosissimo che ogni tanto veniva accostato a lui anche con uno stile completamente diverso, Chet Baker. Ci sentiamo tra 2 settimane, mi raccomando, bevete birra e ascoltate jazz. Alla prossima!